impegni, cose, quindi insomma, siamo arrivati al momento di essere qui. Dicevo, è un piacere perché ritrovarsi sicuramente anche alcuni visi con i quali ci siamo visti, altri un po' meno, però è piacevole trovare pezzi di corpo di Cristo qua e là, no? E quindi ci ritroviamo insieme perché siamo parte di una stessa cosa, del corpo del Signore. La Chiesa di Cristo. Sì, ho delle responsabilità un po' qua e un po' là che non merito, però il Signore mi ha chiamato e cerco di farlo con il cuore. Sì, sono un coordinatore dell'area, sostanzialmente la Toscana, quindi dovrei cercare di girare anche un po' di più, ma sicuramente questo tempo di Covid ha rallentato tutti gli spostamenti. Ora magari vediamo se si riesce a riprenderle. Poi non soltanto questi, ma anche gli impegni distrettuali. Io sono responsabile del distretto di Viareggio, che sono le comunità della costa, da Sarzana, poi c'è Massa, Viareggio, Pisa, Livorno e Cecina, sono queste comunità. E in questo momento sono pastore anche di Livorno, poi spero che il Signore mi liberi anche di quell'impegno, così mi dedico maggiormente alle altre cose. Mia moglie si chiama Roberta, per chi la conosce, ha scritto dei libri sulla storia biblica, lei ama molto questo fatto qua, e non li ho portati dietro perché non ci ho pensato, ce l'ho in macchina, però se tante volte qualcuno lo volesse. Uno è dell'Antico Testamento, uno del Nuovo Testamento. Sono diventato anche un neo-nonno da poco, mia figlia mi ha reso nonno, perciò sono un ragazzo nonno, no, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, è una bella cosa, mi fa molto piacere e devo dire che piena anche quella la giornata, assolutamente. Quindi sì, e quindi niente, gioia anche nel servire, gioia anche in famiglia. Il Signore ci riempie. Questo non vuol dire che mancano le difficoltà, perché siamo in un cammino che è questa vita, che prevede sicuramente anche momenti un po' più difficili. Strada alle volte è un po' più in salita, qualche volta è un pochettino più in discesa. Però il Signore ci fa delle promesse. Prima Gianluca le ricordava, e quindi vogliamo provare anche a ricordare qualche altra promessa del Signore, perché c'è, alle volte noi prendiamo appunto, leggiamo la scrittura e leggendo la parola di Dio ci rendiamo conto di quante promesse ci sono. Alle volte alcune le abbiamo realizzate, altre sicuramente le dobbiamo un po' realizzare un po' meglio anche magari perché c'è potenzialmente, ma magari realmente no. Allora il Signore ha messo questa mattina nel mio cuore questo versetto. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Questo è Galati capitolo 5, versetto 25. Quindi, in altre parole, se lo Spirito Santo vive in noi, lasciamo che sia lo Spirito Santo a guidarci. Perché alle volte lo diciamo, no, questa è una di quelle cose un po', complicate. Diciamo, Signore, guida te la mia vita, poi noi ci organizziamo tutti meticolosamente, facciamo tutto, pianifichiamo ogni cosa. Allora, il Signore magari ci potrebbe domandare: ma io vorrei entrare un po' nella tua vita, ma non è che mi riesce tanto bene perché te hai pianificato tutto. E allora dobbiamo cercare di capire un po' l'equilibrio, dov'è l'equilibrio. E proviamo questa mattina a vedere che cosa ci dice, la Scrittura a questo riguardo. Che cosa significa camminare per lo Spirito e come anche migliorare, realizzarlo nella nostra vita? Sono domande non semplici, chiaramente, quindi non aspettatevi tutte le risposte, però proviamo a riflettere insieme, ok? Allora, vorrei prendere qualche esempio della Bibbia. Attraverso la Bibbia magari riusciamo a vedere un po', a comprendersi meglio anche. Allora, il primo esempio è in Atti capitolo 10. In Atti capitolo 10, poi leggiamo magari qualche versetto qua e là, se lo volete tenere aperto, come volete voi. Il soggetto è Pietro. Pietro si trovava a Joppe, una località, era ospite di Simone, conciatore di pelli, E lui che stava pregando, era in comunione con il Signore. Stava pregando, ad un certo punto riceve una visione, riceve delle visioni, riceve delle parole da parte del Signore e esattamente al versetto 19, 20, leggiamo: lo Spirito dice a Pietro, ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi, va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Quindi il Signore sta anticipando a Pietro quello che sarebbe successo di lì a poco. Infatti, mentre lui pensava queste cose, mentre lui riceveva queste parole, ecco che arrivano alla porta delle persone. Tre uomini arrivano e chiedono: Simon Pietro è in casa? Perché il centurione Cornelio invita Pietro a casa sua. Ora, Cornelio abitava a Cesarea. Cesarea era 50 chilometri a nord di Ioppe, quindi c'era da fare un tragitto che per noi oggi magari è una passeggiata. Per i tempi di allora 50 chilometri non erano strade neanche troppo facilmente percorribili, perciò erano abbastanza, cioè ci voleva del tempo, insomma, no? Infatti lui ci mette il suo tempo, non è questo però che ci interessa. Comunque lui arriva a casa di Cornelio, arriva e gli predica l'Evangelo. E che cosa succede? Succede che di lì a poco tutte le persone vengono riempite di Spirito Santo e tutti quanti parlano le lingue dello Spirito. Questo in un pomeriggio, potremmo dire. Quindi in pochissimo tempo si avvera questa promessa. Quindi lo Spirito Santo ha guidato Pietro, Pietro è stato ubbidiente, va, esercita quello che lo Spirito Santo gli dice di dire, ok? E si realizza immediatamente la promessa che il Signore aveva fatto. Questo è un esempio di come essere guidati dallo Spirito. Guardiamo un altro esempio. Paolo. Paolo voleva andare, e questo è Atti capitolo 16, Paolo voleva andare a predicare ai gentili. Parte, qui siamo nel secondo viaggio missionario, parte con Sila e con Timoteo, si aggiunge poi strada facendo Luca, l'evangelista, e leggiamo che attraversarono, in versetto 6, attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Pensate che cosa strana. Paolo, che era colui che doveva, hanno stabilito tra di loro, colui che doveva predicare l'Evangelo ai gentili, va, vuole andare dai gentili, lo Spirito Santo glielo impedisce. No, non ci deve andare. Che poi non è che no, non ci deve andare in assoluto. No, non ci deve andare ora, perché poi l'Evangelo arriverà anche in questa zona. Ma lo Spirito Santo dice no, non adesso, non è questo il momento di andare là. Allora dice, leggo anche il versetto 7, quindi Atti 16, 6 è quello che abbiamo letto, ora leggiamo il versetto 7, dice: giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia un'altra volta, ma lo Spirito Santo non lo permise loro, lo Spirito di Gesù è sempre lo stesso. Quindi anche qui, di nuovo, c'è un fermi, non è il momento, perché poi dopo anche lì sarà predicato l'Evangelo in quella zona. Però è curioso, è strana questa cosa, di dire, ma come? Spirito di Dio, eppure io sto andando a predicare l'Evangelo, ma possibile mai che tu... No, Dio aveva un piano suo, Dio aveva un suo piano, aveva un suo progetto. E ora vedremo qual era questo progetto, proprio per comprendere come essere guidati dello Spirito. Paolo e i suoi compagni quindi si trovavano in questo momento a Troas. Non sapevano dove andare, se nord, sud, est, ovest, se rimanere lì, se tornare a casa. Dice, ma se là non ci possiamo andare, di là non ci possiamo andare, che facciamo? Torniamo a casa, è inutile fare un viaggio missionario. Un viaggio missionario è tale perché vado a predicare l'Evangelo, altrimenti non è un viaggio missionario. E allora, mentre questi magari erano i ragionamenti, i pensieri, eccetera, eccetera, cosa succede? La notte Paolo ha una visione. Un uomo macedone gli dice: passa in Macedonia e soccorrici. Versetto 9. Passa in Macedonia e soccorrici. E allora ecco la visione. E Paolo a questo punto è sicuro. Ok, andiamo in Macedonia. Insieme ai suoi compagni di viaggio partono per la Macedonia e arrivano in una città che si chiama Filippi. Quando arrivano Filippi, versetto 13, leggo dalla scrittura: il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, quindi immediatamente fu battezzata in acqua, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate a casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Quindi fu anche insistente sotto questo profilo. Ma probabilmente questa insistenza era legata al suo desiderio di conoscere, di sapere, e anche alla gratitudine per aver ricevuto il messaggio dell'Evangelo. Quindi Dio aveva aperto il cuore di questa donna, Lidia. Dio perciò aveva iniziato a operare in questo luogo, in questa città, Filippi. Non erano andati a destra, ma erano andati qua. E il Signore aveva iniziato a operare. Ma vediamo cosa succede poi. Poi Paolo e Sila liberano una donna dalla possessione, leggiamo nel versetto 19. Incontrano una donna posseduta, la liberano, fatto che fa arrabbiare le persone che la stavano sfruttando. La stavano sfruttando perché prendevano loro i guadagni che questa donna, che stava predicendo il futuro nei confronti verso delle persone, loro prendevano i soldi. E che cosa succede? Succede che vengono denunciati da queste persone, vengono denunciati e vengono imprigionati. Ora, mettiamoci un secondo nei panni di questi uomini, che sono lì, uomini di Dio, predicano l'Evangelo. Sono stati guidati dal Signore. Tutto andava bene, perché c'era già Lidia che aveva accettato il Signore, vanno per liberare questa persona da uno spirito immondo, e che cosa succede? Vengono imprigionati. Signore, ma com'è sta storia? Mi confondi, ci confondi, perché da una parte non ci vuoi far andare in un luogo, poi non ci vuoi andare a far andare in un altro. Arriviamo qui, non iniziamo nemmeno a fare le cose che tu ci fai, permetti che noi veniamo messi in prigione? Beh, insomma, qualcuno gli potrebbe dire: ma Signore, ma come stanno le cose qui? Cioè, siamo guidati dal tuo spirito o non siamo guidati dal tuo spirito? Quindi la prima reazione, penso che potrebbe essere questa. Ma che cosa succede? Quindi loro vanno in carcere, si ritrovano in carcere, loro malgrado, e che cosa fanno? Si disperano? No. Imprecano? No. Incominciano a cantare le lodi al Signore. Questi sono pazzi scellerati. In prigione senza nessuna colpa. E in prigione che cosa fanno? Non è che, oh, ma noi siamo innocenti, noi faremmo così, no. Ma cioè, è ingiusto, non abbiamo fatto nulla di male, ma è possibile che noi ci troviamo qui in prigione? No, loro lodano il Signore a squarciagola. E a un certo punto che cosa succede? Un terremoto. Le porte della prigione si aprono, i muri si sbranano, le catene si spezzano, in qualche maniera tutto cambia. E tutto questo in pochissimi minuti, verso la mezzanotte, mentre questi uomini stavano lodando e cantando lodi al loro Signore. Tant'è che il carceriere si sveglia e dice: aiuto, qui, dice, ora scappano tutti e io è meglio che mi uccido io piuttosto che magari mi faccio uccidere dai romani, mi uccido da me. Mentre lui pensava queste cose sottovoce tra sé e sé, la voce di Paolo: fermo, non ti fare nulla di male. Ma che ci sono? Gli spiriti qui che ci sono, che parlano. Siamo tutti qui ancora, nessuno è scappato, siamo tutti qui ancora nel carcere, non ti fare del male, perché siamo qui ancora tutti insieme. E allora lui dice: ma che cosa sta succedendo? Questo uomo, questo carceriere che era a Filippi, dice: ma che cosa succede? E succede che in qualche maniera c'era un'azione sovrana da parte dello Spirito di Dio che stava guidando le cose. E allora lui dice a un certo punto: signori, che debbo fare per essere salvato? Perché capisce che le parole che stavano dicendo loro, gli inni che cantavano, la predicazione che avevano fatto, insomma, tutto stava andando verso una certa direzione. E loro risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua, leggiamo nella parola. Quindi la visione che Paolo aveva ricevuto si adempie, prima attraverso con Lidia, ora con questo uomo carceriere che a un certo punto che cosa fa? Riceve Gesù, lo riceve non soltanto lui ma tutta la sua famiglia e tutta la famiglia diventano credenti e si apre la chiesa in Filippi. Dalle testimonianze di queste due persone si apre la chiesa in Filippi, ma non finisce qui, perché sempre in Macedonia, subito dopo, dove vanno? Vanno a Tessalonica e si apre un'altra chiesa, e poi dove vanno? A Corinto e si apre un'altra chiesa. Scavano i pozzi e trovano l'acqua. Scavano pozzi e trovano l'acqua, perché il Signore aveva dissodato il terreno, era maturo per poter scavare un pozzo e perché l'acqua doveva essere trovata. Ecco la benedizione del Signore. Quando noi ascoltiamo la voce di Dio, quando noi riceviamo giuste istruzioni che non sono nella fantasia umana, ma sono veramente dal trono di Dio, le cose si realizzano. E noi vediamo veramente il piano di Dio che va avanti, che si compie. Noi lo vediamo, vediamo il frutto, vediamo l'adempimento. E noi lo dobbiamo vedere nella nostra vita, nella nostra esperienza, perché anche per esempio quando Paolo, leggiamo quest'ultimo versetto, in Atti capitolo 21, versetto 11, gli viene, Paolo riceve una rivelazione. Anche qui Paolo è stato imprigionato un sacco di volte, è stato lapidato. Una volta è stato preso per morto, ma non era morto, era stato buttato anche fuori dalla città perché dice qui se rimane qui puzza, buttiamolo fuori. Invece in realtà non era ancora morto, riprese poi vitalità. E in Atti 21:11 vediamo che cos'altro succede a Paolo. Eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e presa la cintura di Paolo, pensate che cosa strana succede, questo uomo, profeta, prende la cintura di Paolo, si lega con questa cintura i piedi e le mani e dice, questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Cioè sta dicendo, Paolo preparati perché vai un'altra volta in prigione. E Paolo non è che dice, allora che passo più tempo in prigione che a predicare l'Evangelo. Poteva dirlo, poteva pensarlo, no, lui non si è mai lamentato. Ditemi voi se noi troviamo nella scrittura una parola di lamentela dell'Apostolo Paolo. Lui se si lamenta di qualche cosa è di non servire sufficientemente il Signore, è di non essere sufficientemente forse ascoltato nella predicazione dell'Evangelo. Se noi leggiamo la Seconda Corinzi in particolar modo, dove lui veramente apre il cuore, apre i suoi pensieri, apre tutti i suoi sentimenti, le sensazioni, ci rendiamo conto che il suo intento non era tanto quello di fare chissà che, ma predicare l'Evangelo, che la parola di Dio, il regno dei cieli avanzasse, questo era il suo messaggio particolare, il suo intento particolare. Ora abbiamo raccontato delle cose di molto tempo fa, ora vorrei raccontarvi qualche cosa di recente, proprio di come il Signore guida. Ora, forse qualcuno di voi ha già sentito questa storia. Se l'avete sentita, scusatemi, magari la risentite un'altra volta, e quindi la racconterò per chi non l'ha mai sentita. Nel 1900, siamo esattamente nel 1921, ci sono due coppie di missionari che decidono di andare in Congo a predicare l'Evangelo. Quindi siamo nel secolo scorso, non così tanto tempo fa, sono passati già adesso 100 anni, perché 1921, esattamente 101, e questi missionari si chiamano, la prima coppia si chiamano David e Svea, leggo come è scritto perché non so esattamente siccome è un nome svedese non so come si pronuncia, comunque David e Svea forse Flood, andarono con il loro piccolo figlio, sentendo questa forte ispirazione di andare come missionari, decidono di andare nel cuore dell'Africa, in Congo. Raggiungono la missione della loro chiesa e lì trovano un'altra coppia di missionari che si chiamano, di cognome fanno Erickson, Quindi sono due coppie e incominciano a pregare insieme, perché tutte e due sentivano questa spinta grande per la missione. Incominciano a pregare: Signore, guidaci, Signore, dove ci vuoi mandare? Vogliamo andare dove tu ci vuoi mandare. Signore, aprici le porte, noi non sappiamo esattamente dove andare, ma vogliamo andare dove c'è la tua volontà. Quindi guidaci tu, perché non vogliamo così andare a casaccio, vogliamo essere guidati da te. E a un certo punto loro hanno questa convinzione di dover andare in un certo villaggio, che poi si chiama Ndolera, un posticino sperduto nel Congo. Quindi partono, arrivano, raggiungono questo villaggio e in questo villaggio cercano di prendere contatto con il capo del villaggio. Il capo del villaggio assolutamente non ne vuole sapere e dice: non siete benvenuti, perciò noi non vi accogliamo, arrangiatevi. E allora loro decidono di trovare una zona circa un chilometro distante dal villaggio dove costruire, che cosa potevano costruire? Una capanna per poterci abitare. Perciò mettono insieme un po' di tronchi, un po' di quello che poteva essere messo insieme, costruiscono una capanna almeno per il vento, per ripararsi dal vento, per ripararsi dal caldo, dal freddo e anche dalle varie cose, dagli animali. E iniziano a predicare, desiderano predicare, ma non possono assolutamente avere contatto con questo villaggio, con nessuna persona del villaggio. L'unico contatto che hanno è con un ragazzo che il capo del villaggio decide di mandare attraverso questo ragazzo delle cose da mangiare, contro pagamento naturalmente, quindi non erano gratuite. Allora mandava polli, mandava uova e loro pagavano quello che... E loro dicevano: ma qui non stiamo facendo niente, perché passava il tempo e l'unica cosa che facevano loro è cercare di aggiustare, di vivere, insomma, di vivere la giornata, di passare la giornata. Pregavano il Signore, ma non succedeva nulla di particolare. Signore, ma sei tu che ci ha mandato qui? Noi siamo certi che la tua guida è stata in questa direzione. E allora, a un certo punto, questa donna, Svea Flood, decide di predicare comunque sia a questo bambino, a questo giovane ragazzo, a questo bambino. Dice: va bene, se io non posso andare nel villaggio, se noi non possiamo fare nient'altro, posso però predicare l'Evangelo a questo bambino. E incomincia. Tutte le volte che questo bambino gli porta qualche cosa da vendere, la signora, questa donna, giovane donna, incomincia a predicare l'Evangelo. E gli predica di Gesù e gli insegna di Gesù. E questo ragazzo ascolta e diciamo che ben presto accetta Gesù, riceve Gesù, nel senso che si converte a Gesù, però chiaramente molto piccolo, un ragazzo. E nel frattempo questa donna che aveva parlato a questo ragazzo di Gesù rimane incinta e di lì a poco succede anche qualche cosa di meno gradevole, meno piacevole, perché vengono presi dalla malaria, tutti e quattro, più anche il bambino. E lei è in stato interessante, quindi ci potrebbero essere delle grosse complicazioni. Ad un certo punto la situazione è così critica che la coppia che loro avevano già trovato in Congo, cioè gli Erickson, decidono di rientrare nel campo base, quindi nel campo base lì in Congo, e questa coppia, i Flood, ancora non possono neanche spostarsi perché sono tutte e due ancora in situazioni fisiche critiche e la donna è stato interessante. Succede purtroppo che la donna muore. Non ci sono nulla, la donna muore dopo però aver partorito una bambina. Il capo del villaggio, sapendo che stava per partorire, gli manda delle levatrici per aiutarla comunque sia nel parto, quindi c'è stata semplicemente questa sensibilità. E poi muore questa donna e il marito David si arrabbia molto, ma molto. Seppellisce la moglie, fa una tomba su un lato di dove loro erano accampati e a un certo punto decide di prendere e ritornare al campo base. Prende la bambina, il bambino, la bambina appena nata, il bambino un pochettino più grande, lasciano tutto lì, vanno al campo base e ritrovano gli Erickson, che nel frattempo stavano bene, erano guariti. E quindi dice, allora che cosa è successo? Si raccontano un po', si aggiornano su tutte le cose. E che cosa succede? Succede che a un certo punto lui dice, bene, allora io non posso stare assolutamente dietro a questa bambina, il Signore mi ha rovinato la vita, io non voglio questa bambina, io ve la lascio a voi, pensateci voi, custoditela voi, fateli voi da genitori. E loro accettano, loro malgrado, nel senso che non potevano fare diversamente, accettano, e lui ritorna in Svezia con il bambino più grande. Quindi è una storia molto triste. E quando poi gli Erickson prendono questa bambina, perché poi la storia si sviluppa, gli Erickson prendono questa bambina, gli danno un nuovo, cioè la portano, stanno per apportarla in America, perché loro erano americani, se non che vengono colpite da una malattia stranissima di cui non hanno mai diagnosticato il che cosa si trattasse, e a distanza di pochissimo tempo muoiono tutte e due. La bambina viene affidata ad un'ulteriore coppia e lì finalmente lei comincia a crescere, comincia a diventare una bambina, un adolescente, e gli cambiano anche nome, perché diventa Eggy. Gli avevano dato un altro nome, però comunque non ha il nome è trascurabile. Ora questa ragazza cresce negli insegnamenti dell'Evangelo, sapendo che i suoi genitori la mamma era morta, il papà l'aveva lasciata lì in Congo, quindi lei conosce bene tutta questa situazione, e a un certo punto lei cresce, incontra un uomo che poi diventerà il presidente di una scuola biblica nel Minnesota, e praticamente si sposano, si fidanzano, si sposano e incominciano a servire insieme il Signore. E, ad un certo punto lei riceve una rivista, trova un giorno, tornando nella cassetta delle poste di casa, trova una rivista svedese. Questa rivista svedese lei sfoglia, non capisce le parole perché i genitori erano svedesi, quindi lei si era dimenticata di tutto quello che era stato la lingua originaria, e quindi lei guarda. A un certo punto viene colpita da una fotografia. È una fotografia che ritrae una tomba bianca con un nome sopra, Svea Flood. E lei rimane gelata. E allora corre a cercare di trovare qualcuno che riesce a tradurgli quella pagina per riuscire a capire che cosa stava leggendo, cosa c'è scritto, cosa è riportato. Trova chi glielo traduce e riesce a comprendere che quel giornale stava parlando di sua mamma. E allora questo qui chiaramente tocca fortemente il suo cuore. E quando a un certo punto incomincia a leggere, la persona incomincia a leggere, si legge queste cose, che c'è una nascita di una bambina bianca, la morte di una giovane madre, l'unico ragazzo africano che era stato portato a Cristo attraverso la predicazione di sua mamma, e dopo che legge ancora il proseguo della storia che lei non conosceva, dopo che questi missionari bianchi erano andati via da quella zona, quel ragazzo che aveva ricevuto l'Evangelo dalla donna è riuscito a convincere il capo del villaggio, a costruire una scuola e a permettergli di insegnare a tutti i bambini la religione cristiana. Di lì a poco, 600 persone, attraverso la testimonianza dei bambini, 600 persone sono convertite a Cristo Gesù. Pensate che testimonianza incredibile, veramente dalle ceneri, veramente dalla morte, il Signore ha tratto gloria ed onore. Ma non è finita qui, non finisce qui la storia, perché dopo tempo questa Eggy, questa giovane donna con il marito, ancora giovani chiaramente, che cosa fanno? Ebbero l'occasione per ministero di andare in Svezia. E andando in Svezia lei aveva un grande desiderio nel cuore, quello di incontrare suo padre biologico, suo papà vero, che l'aveva abbandonata in Congo. E era molto emozionata, si era preso informazioni, aveva saputo che suo padre si era risposato con la zia, con la sorella della mamma, e aveva avuto altri 4 figli. E sicché la prima cosa che lei fa, va a conoscere i suoi fratelli. E insomma, vabbè, abbracci, lacrime, possiamo immaginare la cosa. E poi chiede del padre: ma mio padre, nostro padre, come sta? Nostro padre non sta tanto bene, purtroppo da quando sono successe queste cose è vittima di alcol, la rabbia lo ha perseguitato tutta la vita, il rimorso, il rimpianto lo ha logorato, non sta bene, aveva 73 anni adesso. Dice: ma io lo vorrei incontrare. Va bene, incontralo, però ti diamo una, come dire, un'istruzione per l'uso. Non nominare Dio, perché altrimenti lui ti caccia fuori. Non nominare Dio. E dice: va bene, cercherò di... terrò presente questa cosa. Sicché lei va, si presenta al suo padre e dice: papà, io sono tua figlia, quella che tu hai lasciato in Congo. E chiaramente il genitore, il papà, incomincia a commuoversi. Si commuove e lei dice: guarda papà, non ti preoccupare, non sono venuto qui per accusarti, per incolpevolizzarti, niente di tutto questo. Voglio soltanto dirti che Dio si è preso cura di me. Ah! Appena ha detto Dio, si è subito imbruttito in faccia, subito, immediatamente, una reazione negativissima. Però poi dice guarda, Dio non ci ha dimenticato, non ha dimenticato me e non ha dimenticato te, perché tu non conosci la storia che è successa dopo. E allora lei che cosa fa? Cerca di raccontargli tutto quello che era successo, quello che lei era venuta a sapere, che nonostante la morte della mamma, il bambino che loro avevano conosciuto e che aveva ricevuto l'Evangelo era stato il tramite guidato da Dio per poter raggiungere un bel numero di persone. E quindi il nome del Signore era stato glorificato. E perciò alla fine di questo incontro diciamo che le cose si erano messe diversamente. Quindi finalmente c'era stata una calma, una tranquillità che quest'uomo aveva finalmente ricevuto. In qualche maniera fece pace con Dio, grazie alla testimonianza di sua figlia che era tantissimi anni che non vedeva. L'ultimo passaggio di questa storia è che passarono anche altri anni e questa donna con il marito, sempre a causa della scuola biblica, si incontrarono in una conferenza internazionale a Londra. E nella conferenza internazionale ogni nazionalità faceva il rapporto della propria nazione. E quando toccò al Congo, il presidente della Chiesa Evangelica del Congo raccontò quello che stava succedendo lì e che lui rappresentava una popolazione di credenti di 110.000 persone. 110.000 persone. E dice: mamma mia, visto in Congo, wow, il Signore veramente ha fatto grandi cose, gloria a Dio. Questa donna però chiaramente dice: io devo sentire se tante volte hanno mai sentito parlare dei miei genitori. Quindi alla fine della conferenza lei si avvicina a questo presidente e gli dice, sai, io sono la figlia di due missionari che sono venuti lì nel Congo, di David e Svia. Ah, dice, certo, io sono quel bambino che portavo quando tu ancora non eri nata, portavo da mangiare, vendevo da mangiare ai tuoi genitori. Wow. Attraverso quella testimonianza non si è fermato a 600 persone, è arrivata a 110.000 persone. Dio è grande. Dio è grande, si vuole usare di noi. Si usa di noi, perché il Signore potrebbe farne a meno di noi, potrebbe dire: faccio tutto io. Io sono quello che comanda, io sono quello che tocca i cuori, io sono quello che fa miracoli, io sono... ma il Signore ha deciso di comportarsi in maniera diversa. Lui si usa di uomini e donne, lui si usa dei suoi figli, e perciò si è usato di Pietro, si è usato di Paolo, si è usato di tanti altri nomi che possiamo trovare scritti in maniera meravigliosa in questo libro, ma non ha smesso con i personaggi di questo libro, riportati in questo santo libro. Ha continuato e continua a farlo anche attraverso le circostanze e i personaggi che sono lì a sua disposizione, e lo può fare anche noi. Può farlo anche noi, forse noi possiamo sentirci forse scoraggiati, immeritevoli, indegni. Sì, lo siamo, non siamo meritevoli, non siamo degni, assolutamente, siamo d'accordissimo su questo. Ma il Signore si usa di noi, anche in una piccola testimonianza, anche in una piccola parola, anche per, alle volte, tu semini una parola da una parte, testimoni di Gesù a una persona e raccogli da un'altra parte. Perché Dio è strano nel senso buono del termine, no? Ok? Capitemi. Lui ha i suoi metodi, ha i suoi modi. E tu semini da una parte e magari raccogli da un'altra, ma non ci deve essere la nostra preoccupazione. Scaviamo un posto da una parte e l'acqua esce da un'altra parte. Ma gloria a Dio perché l'acqua esce. Gloria a Dio perché le anime si convertono. Gloria a Dio perché persone schiave di Satana, destinate all'inferno, sono strappate dall'inferno e salvate alla gloria di Dio. E lui si usa di noi. E non siamo meritevoli, assolutamente. Qualcuno stamattina lo ha pregato, ma diciamo amen con tutto il cuore. Ma possiamo anche dire amen perché, nonostante la nostra immeritevole vita, umanità, tutto quello che volete, lui si usa ugualmente di noi. E si usa attraverso anche le nostre fragilità, le nostre debolezze. Magari Paolo era in prigione e ha testimoniato di Cristo. Magari noi dobbiamo stare qualche giorno in ospedale e possiamo testimoniare di Cristo. Magari noi possiamo vivere in momenti difficili, ma abbiamo sempre la possibilità, anche in quei momenti difficili, di testimoniare di Cristo. E vogliamo farlo, perché sappiamo che stiamo ubbidendo alla voce di Dio, a un comandamento di Dio. Non dobbiamo mai trascurare questo aspetto, che siamo figli di luce. C'è un passaggio nella Bibbia che dice che siamo rivestiti di Cristo. Vi ricordate questo passaggio? Rivestiti di Cristo. Ora, questo rivestiti di Cristo è come se tu prendi un mantello e te lo avvolgi attorno al corpo. Avvolti in Cristo. E se noi siamo avvolti in Cristo, ora vi dirò una cosa strana, ma è così. Se siamo avvolti in Cristo, c'è una luce che si emana dalla nostra vita. È una luce invisibile agli occhi umani, ma è visibile al mondo spirituale. E noi dobbiamo andare fiduciosi, certi, non spavaldi, non avventurieri, no. Ma nel timore di Dio dobbiamo andare, perché c'è scritto che possiamo calcare anche serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, ma non nulla ci farà di male, perché il Signore ci sta guidando. E come il Signore ha guidato Pietro, Paolo, e ha guidato anche questa coppia di cui noi abbiamo vissuto, anche nel dramma, anche nella tragedia della morte, eccetera, eccetera, eppure queste persone sono state, nonostante tutto, nonostante avessero, specialmente quel Davide lì, ha pensato di essere un fallito per tutta la vita, perché aveva parlato soltanto sua moglie, tra parentesi, a un bambino, e tutto il resto l'ha passato come? Mangiato dal rimorso, distrutto dall'alcol, perché non aveva vissuto, non sapeva quello che era successo successivamente, soltanto attraverso la testimonianza della figlia che aveva lasciato in colpo, che non vedeva da anni e anni e anni, finalmente ha saputo quello che veramente era capitato. Perciò il Signore sa trarre gloria anche dai drammi. Nella tempesta più nera il Signore può usarsi di noi. E non sempre lo fa nella tempesta sempre più nera. Qualche volta, normalmente, lo fa nelle giornate nostre normali, quando noi siamo a girare, quando noi abbiamo l'opportunità, l'occasione di parlare con qualcuno di Gesù Cristo, quando noi abbiamo il privilegio di parlare, di raccontare di quello che Cristo ha fatto nella nostra vita, possiamo sicuramente dire, Signore, raccontare quello che il Signore ha fatto per noi. Questo dobbiamo fare, questo possiamo fare. E per farlo, però, dobbiamo imparare a fare qualche cosa. E con questo concludo. Noi alle volte Venendo un po' dalla scuola, tutti siamo stati a scuola, e io ero contento quando prendevo 6 meno meno. Ero contento, perché 6 meno meno a fine stagione si passa, si passa. Se è 5, se è 4 è ancora più dura, per quanto insomma alle volte qualche 4 magicamente poteva diventare anche un 6, magicamente, però di solito il 6 meno meno sto, il 6 meno meno è buono. Però con il Signore, il 6 meno meno, sì, ci possiamo accontentare del 6 meno meno anche con il Signore. Siamo qui, viviamo la nostra vita cristiana e ci accontentiamo del 6 meno meno. Però il Signore ci mette a disposizione dei 7, degli 8, dei 9 e anche dei 10. Però sta a noi. Sta a noi di poter dire che cosa possiamo fare. Mi accontento del 6 meno meno come quando andavo a scuola, che sudavo 7 camicie perché non studiavo, parliamoci chiaro, perché c'avevo da fare altre cose, ognuno di noi c'aveva da fare altre cose. Poi c'avevamo magari qualche altra persona molto studiosa, tipo mia moglie, che lei era la secchiona di turno, però qualcuno ci doveva essere, meglio lei che io, almeno questo era il mio pensiero a quei tempi, meglio lei che io. Io il pomeriggio c'avevo da fare altre cose che studiare. Quindi nel tempo scolastico è tutto relativo, ma quando noi diventiamo adulti e quando noi diventiamo figli di Dio, seriamente figli di Dio, noi sappiamo che il Signore ci può dare molto di più, ci vuole dare delle esperienze profonde. Perché come non quelle dell'Apostolo Paolo e dell'Apostolo Pietro? Perché no? Perché no? Noi alle volte diciamo, ma quelle erano riservate, lui era un apostolo, lui era un servo del Signore. Certo, assolutamente sì. Ma perché tu non sei un servo del Signore? Forse non potremo arrivare al livello di Pietro e di Paolo. Sì, saremo presuntuosi. Ma accontentiamoci non più del 6 meno meno. Diciamo, Signore, io vorrei vivere un po' più sul 7 e poi anche un pochettino più sull'8. Vorrei vivere un'esperienza spirituale con te, non quella sulla quale io mi sento un po' adagiato, perché quella, come dire, la comfort zone, no? La zona di conforto, ormai sono abituato, conosco le cose, so come muovermi, 6 meno meno. Certo, arrivare al 7 vuol dire impegnarsi un po' di più, arrivare all'8 vuol dire ancora impegnarsi ancora di più, ma facciamo un passo per volta, perché la benedizione che Dio ci vuole donare è grande, è tanta, e soltanto se noi facciamo questo genere di esperienza noi viviamo cose nuove, noi viviamo veramente le esperienze che noi leggiamo, sogni spirituali, visioni spirituali, rivelazioni spirituali. Certo, possono intimorire in certi casi, certo, può capitare, perché il Signore ti apre un orizzonte che fino ad oggi, fino a ieri, è stato un po' offuscato. E allora riusciamo a vedere non più con i nostri occhi, non più ascoltare con i nostri orecchi, ma a vedere con quelli di Gesù, ascoltare con quelli di Gesù. E allora percepiamo suoni e percepiamo visioni, cose che non abbiamo mai visto, perché sono nello spirituale. Allora noi possiamo vivere col 6 meno meno, oppure possiamo incominciare a dire, Signore, ora non mi accontento più. Adesso voglio incominciare e voglio vivere con te delle esperienze un po' più elevate. Voglio salire uno scalino e poi voglio salire un altro gradino. E poi voglio salire un altro gradino. Tu me lo permetterai, giusto? Ci credete che il Signore ve lo permetterà? Sì? Allora possiamo pregare in questo senso? Vogliamo pregare che il Signore ci aiuti a passare dal 6 meno meno al 7? Amen? Forse c'è da rinunciare a qualche cosa? Il Signore ti ripagherà. Se c'è da rinunciare a qualche cosa, il Signore ti aiuterà a rinunciare a qualche cosa e ti ripagherà con la sua benedizione. Ma mettiamo alla prova il Signore. Diamogli la possibilità. Diamogli l'opportunità. Se non la daremo, rimarremo lì. 6 meno meno. Ma il Signore vuole farci vedere qualcosa in più del cielo. Qualcosa in più della sua grazia. Qualcosa in più delle sue promesse. Qualcosa in più della sua rivelazione. Qualcosa in più del suo cuore. E noi abbiamo la possibilità. Alziamoci un attimo. Gloria a te, Signore. Benedetto tu sei. Signore, noi vogliamo ringraziarti perché la tua parola ci istruisce su qualche cosa di più grande che noi abbiamo, che noi possiamo vivere. Allora aiutaci, Signore, e tocca i nostri cuori ancora in questa mattina, Signore, per salire qualche scalino, Signore, salire qualche gradino della tua esperienza. Ci siamo accontentati fino ad oggi, oppure abbiamo già salito fino ad oggi alcuni scalini, Signore, che tu ci hai permesso di salire, ma oggi vogliamo passare a un altro scalino, vogliamo vivere qualche altra esperienza profonda con te, Signore. Perciò, Signore, ti chiediamo, ti mettiamo davanti le nostre vite e ti chiediamo, Signore, usati di noi. Non ci vogliamo più accontentare delle piccole cose, perché sappiamo che tu sei il Dio delle grandi cose. Tu non sei soltanto il Signore della piccola benedizione, tu sei il Dio della grande benedizione. Tu non sei soltanto il Signore che guarisce dal mal di testa, tu sei il Signore che vince il tumore. Tu sei il Signore che ristabilisce le cose che sono distrutte. Sì, Signore, se è nella tua volontà, sì, Signore, lo abbiamo imparato questo, se è nella tua volontà, non lo vogliamo trascurare, ma non vogliamo neanche rinunciare. Vogliamo metterci davanti a te, Signore, e dirti, Signore, adoperati di noi. Forse ci siamo messi da una parte, forse abbiamo rinunciato a quello che avremmo potuto fare nel tuo regno, alle promesse che tu ci hai fatto forse tanto tempo fa. Signore, siamo ancora in campo, vogliamo essere ancora in pista e vogliamo dirti, Signore, perdonaci, Signore. Se abbiamo perso tempo, perdonaci. Se abbiamo peccato, perdonaci. Se abbiamo sbagliato in qualche senso, se non ci siamo più dedicati così risolutamente a te, perdonaci e permettici di recuperare il tempo perduto. Permettici di servirti meglio. Permettici, Signore, di poter ascoltare di più la tua voce, allontanando tutte le distrazioni che questo comporta, allontanando tutto quello che potrebbero essere le sirene che sentiamo e che ci attraggono, Signore. Allontana da noi le sirene, allontana da noi le cose che materiali, Signore, e facci avvicinare le cose spirituali per poterle vivere nuovamente e più profondamente di prima, Signore. Vogliamo guardare avanti, Signore, non guardare indietro, guardare avanti alle cose che ancora tu vuoi fare per noi, in noi, attraverso di noi, in questa comunità, alla tua gloria. Nel nome santo di Gesù, benedetto in eterno.